Buongiorno Stefania Busiol, buongiorno la prima arrivata qua su tutti quanti i nostri social, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 settembre. Allora, la questione fondamentale evidentemente è la vicenda dell'aereo di Ursula von der Leyen. Che cosa è successo? Il 31 agosto stava volando con un bel Falcon pagato dai contribuenti europei per andare dalla Polonia alla Bulgaria. Io sono a favore degli aerei privati ovviamente. E il problema è che questo Falcon, quando si ritrova sopra la Bulgaria, perde o viene rovinato il suo sistema di GPS. Ci sono altri sistemi ovviamente a bordo di questi aerei, e atterra più o meno al vecchio modo, facendo un'ora di giri sopra all'aeroporto bulgaro, perché sostanzialmente gli avevano rovinato e compromesso il sistema di atterraggio. Scusate, il sistema di atterraggio automatico che si può fare attraverso il GPS. Questa roba qui evidentemente diventa per i giornali una storia pazzesca. Ursula aereo in tilt, la pista russa, perché si pensa che queste interferenze elettromagnetiche arrivino da postazioni russe, di cui tra poco parleremo. Putin minaccia i nostri aerei, il titolo del giornale, e nel mirino dei russi il jet di von der Leyen, Repubblica. Intanto fatti. Il primo fatto riguarda come si dovrebbe fare questo tipo di interferenza. Ci sarebbero delle antenne alte 40 metri, una a 90 km circa dalla Polonia, un'altra da Danzica, l'altra che si incunea nei territori russi fino ad arrivare a 20 km dall'Estonia. Queste grandi come si chiamano, queste grandi antenne cercano di produrre dei disturbi elettromagnetici, non per l'aereo di Ursula von der Leyen, questo è il punto sostanziale, ma per la guerra che stanno combattendo, che come ormai avete ben capito tutti quanti, è una guerra fatta con i droni. I droni vengono telecomandati, gli si mette una bombetta sotto, arrivano sopra la postazione che devono colpire, lanciano se stessi e la bombetta in maniera kamikaze e distruggono tutto quello che c'è nell'obiettivo, esseri umani e cose. Allora, questo tipo di guerra fa sì che sia gli ucraini, sia i russi, anzi i russi a maggior ragione, cerchino di trovare dei sistemi di disorientamento dei droni. I droni funzionano col GPS, così come il vostro cellulare. Quando siete nella galleria e cercate di usare mappe, vi dicono non c'è il GPS. Beh, insomma, se azzeri il GPS, tu sei cieco. Pensate un po' voi questo cosa voglio dire in un aereo. Allora, il punto è che, secondo me, la cosa che non è chiarita molto bene dai giornali è che è evidente che la responsabilità di questo pasticcio, di questo casino e di questo disastro è un problema che nasce dalla Russia. È evidente che lo fa perché è in guerra, è evidente che il motivo è perché ha attaccato gli ucraini e gli ucraini rispondono, ma da questo a dire che i russi volessero colpire proprio esattamente il volo della Ursula von der Leyen, un po' ce ne passa, mi sembra di dire. Quindi il concetto è: siamo in guerra. Il punto, semmai, da una parte, se volete, sdrammatizzo l'idea di questo attacco mirato, dall'altra, invece, cerco di farvi semplicemente intendere che si tratta di una situazione drammatica. Anche perché poi, andando a scartabellare negli articoli di oggi, scopriamo che a un certo punto non si poteva più andare in Finlandia, non volevano più che si atterrasse perché c'erano troppe interferenze. Scopriamo che un volo Ryanair ha subito la stessa sorte, cioè quando si da quella parte del mondo, quando si va da quella parte del mondo, accade che ci sono queste interferenze che non vengono mirate ai voli civili, neanche la von der Leyen, ma una guerra che è in corso. Vabbè, insomma, è come dire stanno attaccando le petroliere italiane perché non passano per il Corno d'Africa. Sì, qualche volta può succedere, soprattutto se battono bandiera israeliana, ma in realtà lì è in corso una guerra e utilizzano quel pezzo del mondo a fini ricattatori. Patto a tre. Questo invece è il grande tema della giornata. Mentre noi siamo qua a occuparci delle interferenze sul GPS americano, del Falcon della Ursula von der Leyen, quello che è successo ieri è incredibile. Cioè, come scrive bene Taino, oggi secondo me è il più lucido di tutti. Quello che l'incontro che si è fatto a poche distanze da Pechino, in cui c'erano i 20 paesi che rappresentano il 50, il 20%, il 25% del PIL mondiale, il punto non è tanto quello che hanno raggiunto, ma sono le foto, sono gli incontri, sono le strette di mano. Oggi c'è una foto con Putin che si tiene mano nella mano con Modi, anche questo modo, diciamo, un po' nordico di dimostrare il proprio affetto, diciamo, cameratesco, è per noi forse latini un po' imbarazzante. Io non giro mano nella mano con nessuno, ma comunque. Comunque, Taino dice: nessun desiderio geopolitico di Trump si sta realizzando. Il vertice è stato soltanto una passerella per dire a Trump: ci siamo anche noi. E un calcio negli stinchi è stato questo vertice in Cina con Russia, India e Cina, appunto, e tanti altri paesi. Un calcio negli stinchi di Modi, il presidente indiano, che non andava in Cina da 7 anni. E questo è anche un po' il fil rouge dell'articolo che scrive Giuliano Ferrara. Dice che le trattative di Trump sono state un disastro perché hanno spinto il premier, il presidente potente indiano, che è in bilico perché è un anticinese da decine di anni, e spingerlo nelle braccia dei cinesi, beh, insomma, è una cosa molto sciocca da parte dell'Occidente. L'Occidente non c'è più ormai, è diviso l'Occidente dentro se stesso tra Europa e America, e per di più conta meno rispetto a questa grande alleanza asiatica. Permettetemi di dire, io non sono un grande espertone, non sono Ferrara, non sono uno dell'ISIS, no, scusatemi, dell'ISPI. Sapete cos'è però che penso? Ma voi veramente siete sicuri che dopo la stretta di mano noi stiamo litigando, stiamo bisticciando, ma ci abbiamo secoli di rapporti, e almeno anche se conflittuali, ma voi veramente pensate che adesso indiani e cinesi andranno d'accordo e si sono stretti le mani? O sono grandi messaggi che stanno dando, cioè tesi Taino? Veramente pensate che i loro rapporti siano così solidi come fanno intendere, buttando a mare quello che loro hanno in testa? Perché sia Modi, sia Xi, sia gli indiani, sia i cinesi vorrebbero essere leader di quell'area storica, di quell'area politica, di quell'area geografica. Veramente pensate che i russi possono permettersi di essere considerati la ruota di scorta dell'economia e del sistema militare cinese? Beh, qualche dubbio c'è, nel senso che noi non siamo in buona forma, ma certamente non diamo per scontato che da quella parte del mondo si siano davvero messi d'accordo. Però il segnale che hanno mandato, come dice Rosalba, è un segnale fortissimo, e quelle foto, anche se mentono per definizione, come dice Tommaso Saturri, beh, insomma, quelle foto danno un bel senso del fatto che esiste un altro pezzo del mondo che, a differenza del passato, oggi conta e ha molti più soldi. Beh, intanto, per parlare di questioni nostre, questa roba della Francia è fantastica, nel senso che è drammaticamente fantastica. Grazie a 1967 anni che mi ha regalato un badge su Instagram. Il punto fondamentale è questa vicenda della Francia, perché, insomma, il Wall Street Journal stesso inizia a dire: toc toc, ma qua abbiamo un grande malato in Europa, e quel grande malato si chiama Francia. E quando E quando dice la verità in maniera più maliziosa, Beirut fa quell'attacco mostruoso all'Italia dicendo: pensate un po' voi che noi faremo dumping fiscale nei loro confronti. Beh, insomma, in realtà il punto fondamentale è che i francesi oggi, l'establishment francese, rischia lo stesso trattamento del 2011 riservato all'Italia, cioè il commissariamento, la troica, un nuovo Monti. E pur di evitare il nuovo Monti si inventa anche un nuovo nemico, che sarebbe l'Italia. Su questo, tra l'altro, vi segnalo un'intervista di Leo, il vice ministro alle finanze, il ministro delle finanze, quello che conta veramente, che comprende le finanze italiane, che spiega esattamente, per chi non fosse addetto ai lavori, perché l'Italia non fa dumping fiscale, e quelle diciamo trattamenti fiscali di favore nei confronti di chi arriva in Italia, che senso hanno, e comunque che esistono in tutta Europa da 10 anni. Nel frattempo, sul fronte regionale, vi segnalo due cose. La prima riguarda un'intervista a De Luca, perché pubblica un libro, quindi viene intervistato, un libro di PM, e De Luca dice una cosa che a me fa sorridere, perché dice: questa Vicenda commentata del fatto che mio figlio diventi segretario del Partito Democratico dimostra il livello di cafoneria e inciviltà presente nel paese. Beh, francamente, è vero che lui pensa di essere Dio e tutti gli altri delle specie di come possiamo dire, discepoli, però francamente adesso se tu nomini tuo figlio segretario del Partito Democratico e con una forzatura come ha fatto, perché il Partito Democratico con Schlein proprio non ne voleva sapere, beh, se fai questa roba qua, beh, almeno ti puoi aspettare che qualcuno ti critichi, caro De Luca. Però De Luca è incriticabile, voglio dire, i miei amici tipo Cruciani lo adorano, anch'io lo adoro, c'ha cioè dei modi di fare fantastici nella sua rudezza, però francamente se nomini tuo figlio segretario del Partito Democratico, beh, almeno aspettiti che qualcuno ti prenda per il culo, perché non sei la Madonna, va bene? Nel frattempo la Vitale su Repubblica ci parla dell'altra partita, perché quella campana direi che è chiusa con le candidature di Fico. L'altra campana è quella pugliese, in cui Emiliano, l'ex governatore, si sarebbe ritirato, avrebbe fatto un passo indietro perché lì De Caro non si sarebbe mai candidato se ci fosse stato Emiliano. Allora, anche qui, voglio dire, il fatto che il Sud e le regioni siano fatte di persone, io vorrei capire, come pensa un partito se pensa che Emiliano faccia parte di quel partito che ha gestito una regione per 8 anni con quel sistema di potere incredibile che c'ha, e peraltro verrà confermato uno del PD, quindi dal loro punto di vista funziona questa cosa, o clientelare o per buoni gestione che ha fatto. Ma se uno governa bene, cosa fai dopo 8 anni? Dici ciao ciao, questa è la teoria dei grillini. Quindi qualche soluzione. Voglio dirlo, figuratevi un po' voi se io sto qua a difendere Emiliano o quel giro di persone là della cricca pugliese, però è evidente che chi ha gestito una regione e la consegna a un suo amico di partito che prenderà il suo posto perché l'ha gestita appunto in maniera tale che avrà consenso, quello là un futuro lo vuole avere. Boh, bisognerà trovarlo. Tre notizie di economia, due tecniche, una tecnica e le altre due mostruose. La tecnica, il Monte dei Paschi di Siena rilancia, ci mette 750 milioni perché si vuole prendere Mediobanca, quindi messo più soldi e valorizza il titolo Mediobanca a 20 euro. Oggi c'è Giorgio Lamalfa che fa tutto un racconto sulla Mediobanca, di Mattioli, di Cuccia, tutta roba finita. Poi fa finta, Lamalfa dice la politica vale il suo peso, perché qua c'è l'idea della politica che vale il suo peso. Io trovo favolosa questa idea di questi grandi politici italiani che ci spiegano che oggi la politica voglia avere peso nei confronti delle banche, quando sembra che nel passato invece le banche italiane fossero completamente delle monadi completamente scollegate dalla politica. Io sono per l'idea di privatizzare tutto, avere il mercato ovunque, però francamente farci fare la lezioncina sulle banche italiane che prima non erano controllate dalla politica e oggi vengono controllate dalla politica mi fa veramente sorridere. Parlare del Monte dei Paschi di Siena dicendo che è controllato dalla politica, quando il Monte dei Paschi di Siena è fallito per la politica del Partito Comunista, è una presa per i fondelli che la metà basta. Seconda questione di La terza è la più bella di tutte. La disoccupazione in Italia è scesa al 6%, titolo del Messaggero, è al minimo dal 2007. Francamente, voi potete dire tutto a questo governo, però su questo elemento non si può discutere, perché è l'unico dato. Quando il governo gli dicono: ah, ma tu devi fare questo e quest'altro, ma perché non guardate le cose che sono state fatte? Non per parlare bene di questo governo, perché vedete, per anni ci avete rotto i coglioni sul fatto il lavoro, la dignità, dobbiamo mettere il reddito di cittadinanza, dobbiamo trovare lavoro. E quando un governo si trova nella condizione di avere, non solo per merito suo, perché le occupate di oggi derivano anche dalle politiche del passato e anche dalle riforme del lavoro del passato, però francamente è una fenomenale dimostrazione di un'Italia che, a differenza della Francia, sta andando in una direzione non buona, nel senso che l'Europa è quella roba lì, ma certamente un po' migliore rispetto al passato. Ultima cosa, Piermarese, quando parli di economia mi perdo un pochino, grazie, mi spieghi. Adesso vi spiego quest'ultima cosa, invece, che non è di economia, è apparentemente di economia. È sulla prima pagina, solo del, mi sembra, il Messaggero l'ha messo in prima pagina, Repubblica, scusatemi. È incredibile. L'amministratore delegato di Nestlé è stato cacciato ad nutum, cioè dandogli un calcio nel culo immediato, perché aveva una storia con una sua dipendente. Non è che l'aveva violentata, non l'aveva molestata, non l'aveva corteggiata, aveva una storia con la sua dipendente. E siccome è previsto dagli statuti, evidentemente, delle multinazionali, anche svizzere, che non si possono avere, non si può trombare in ufficio neanche con un accordo, nel senso essendo fidanzati, lo cacciano via. Successe la stessa cosa qualche anno fa a McDonald's, che cacciarono via il somministratore delegato e 10 anni di stock option che si aspettava. Ma voi vi rendete conto in che cazzo di mondo siamo? Cioè Modi, Xi, Putin stanno da quella parte del mondo e cercano di fare affari, geopolitica e aziende. Noi siamo qui in un mondo in cui l'amministratore delegato di una delle più importanti società mondiali dell'alimentare, dalla Nespresso eccetera, viene cacciato perché aveva un rapporto con la sua dipendente. Siamo una civiltà morta. Siamo la civiltà dell'assessore che c'è il figlio col fiocco tricolore o cosa? Siamo la civiltà di quelli che danno le pipette per il crack? Siamo la civiltà che il CEO che guadagna 10 milioni di euro all'anno viene cacciato a calci nel culo perché ha una storia all'interno? Siamo morti, siamo morti, siamo morti. Cioè non abbiamo proprio l'idea. Friedman diceva negli anni 70 le aziende si devono occupare del profitto, tutto il resto sono stronzate. E magari fosse così, siamo involuti. A me non me ne fotte nulla di questo amministratore delegato della Nestlé, niente, ma l'idea che l'amministratore delegato di un'azienda venga cacciato non perché è una pippa, ma perché si è trombato ufficialmente e consensualmente una sua dipendente, beh, mi sembra che sia il tramonto dell'Occidente. Ci vediamo. Cosa dice Max? Un professionista deve fare il suo lavoro, perché poi con chi va a letto, chi se ne frega. Siamo veramente finiti. Bravo Max. Ciao.